Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL. Oggi andiamo a vedere un argomento che per me è importantissimo, che tutti gli imprenditori devono conoscere per capire in qualche modo una dinamica, soprattutto nel momento in cui si devono difendere da attacchi ingiusti da parte degli enti impositori, come per esempio l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, e che formano un meccanismo che è presente nel nostro sistema, ok? E quindi deve essere conosciuto. E ovviamente prima di fare contenuti faccio anche ricerche sul web e nessuno parla di questo concetto che è veramente fondamentale, ok? Ti dico questo perché alcuni imprenditori, o comunque nella maggior parte gli imprenditori, pensano che quando parliamo di come ridurre il carico fiscale, tutto questo è composto da strumenti di risparmio fiscale che siano uguali. Mi spiego meglio, nel senso che in genere si pensa che tutti gli strumenti di pianificazione fiscale siano difendibili nello stesso modo, ok? Ci possono essere però degli strumenti di risparmio fiscale che si possono difendere solo attraverso una sentenza di un giudice tributario, in quanto questo strumento è facilmente contestabile dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Quindi dobbiamo essere consapevoli, noi imprenditori, che alcuni strumenti sono più difendibili e altri meno. Anche se tu avessi il miglior commercialista sulla faccia della terra, per taluni, cioè per qualche tipologia di strumento di risparmio fiscale, ci potrebbero essere comunque delle contestazioni da parte del fisco, e quindi questo implica semplicemente che per aver ragione l'imprenditore debba passare attraverso un iter che è relativo ad un contenzioso con i giudici tributari, e quindi passare attraverso un giudizio di un primo grado, che in genere è il giudice provinciale, a un giudice di secondo grado, che è un giudice regionale, e in ultimo grado, che è il terzo, ad un giudice della Corte della Cassazione, con il quale si chiude praticamente l'oggetto del contendere. Ok? Questo meccanismo è una cosa che devi assolutamente conoscere e mettere in conto, soprattutto quando hai a che fare col fisco, ok? Perché questa cosa, anche se tu andassi dal miglior commercialista sulla faccia della terra, è così per tutti e non può affermare l'opposto, ok? Cioè non può affermare che tutti gli strumenti che un commercialista ti applica nella tua SRL siano matematicamente inattaccabili, ok? Ti dico questo perché ci sono determinati strumenti di risparmio fiscale che prevedono valutazioni e stime e, come tu ben sai, molte cose sono appunto labili, sono proprio opinabili, perché appunto sono oggetto di interpretazioni e o di valutazioni, ok? Quindi non posso farti presente che alcuni strumenti di risparmio fiscale sono più difendibili e altri meno, ok? E quindi è normale che adesso ti venga in mente questa domanda: ma come mai è possibile che nel nostro sistema, diciamo fiscale, ci possono essere in qualche modo questi strumenti che sono più difendibili e altri meno, ok? Tutto essenzialmente dipende dall'incertezza della norma, ok? O almeno dipende per come è stata elaborata. Potrebbe essere incerta, esempio perché in Italia c'è l'incertezza del diritto e non è una cosa nuova, cioè c'è la legge, però non si riesce in qualche modo a interpretare in maniera univoca, cioè uguale per tutti. Possono essere che in qualche modo anche gli enti impositori non specificano dei parametri perché probabilmente gli fa comodo, oppure essenzialmente anche dove la norma giustamente è incerta, perché può essere, possono capitare situazioni in cui nessun giudice si è ancora espresso su quella specifica situazione, e quindi lì proprio in quel momento il primo giudice che capita che in qualche modo debba esprimere un giudizio sia per lui appunto una cosa nuova, e quindi questa cosa crea appunto incertezza, perché è un elemento nuovo che capita alla valutazione di un giudice. Però, a mio parere, quello che posso dirti è che principalmente alla base di tutto il fatto che ci sono determinati strumenti che siano più difendibili e altri o meno, dipende principalmente solo da due fattori. Un fattore è che la legge è incerta, perlomeno in Italia, e anche in ambito fiscale ovviamente ci sono varie situazioni in cui la legge è incerta perché semplicemente è interpretata o almeno è interpretabile sia a favore dell'imprenditore sia a favore dell'ente impositore, ok? Il secondo elemento per cui c'è questa incertezza, ok, risiede nel fatto che alcuni strumenti di risparmio fiscale possono essere applicati solo perché c'è una valutazione dietro, che può essere esempio il concetto di know-how, cioè tipo di royalties e così via, oppure anche il TFM, il trattamento di fine mandato, in cui c'è la valutazione e non ci sono parametri proprio previsti dalla legge per calcolarlo, oppure semplicemente perché tu per accedere a determinati rimborsi spese che ha l'amministratore dell'SRL devi essere in un determinato luogo e quindi in qualche modo tu puoi portare elementi di prova però potenzialmente contestabile. Quindi essenzialmente questo secondo elemento è perché alcuni strumenti bisogna valutarli oppure avere una prova del fatto che tu eri in un certo luogo in un certo momento, ok? Questa incertezza comunque non è che, cioè, non significa che non puoi utilizzare questi determinati strumenti di risparmio fiscale, ok? Significa solo che per determinati strumenti, quelli incerti, puoi aspettarti maggiori contestazioni in caso di controllo documentale, ok? E quindi state a produrre il maggior numero di prove a tuo favore da mostrare ad un giudice o ancora meglio a un funzionario. Poi, di fatto, a mio parere, gli elementi di prova tu li puoi anche presentare al funzionario che ti controlla la contabilità, ok, però tendenzialmente il suo mestiere è quello di scovare o rilevare materia imponibile, cioè tipo farti pagare più imposte alla fine, e quindi è normale che lui avrà incentivo a contestarti tutto. Quindi quello che tu devi fare principalmente è quello di avere prove, ti devi tenere prove e giustificativi da presentare in caso di giudizio, ok? Quello che, diciamo, volendo, può preoccupare a me commercialista in caso di controllo documentale, la paura grossa è essenzialmente l'abuso di diritto, ok? L'abuso di diritto essenzialmente è quella cosa che si verifica quando tu utilizzi strumenti contrattuali legali, cioè proprio strumenti previsti dalla legge, solo con il fine di ridurre le imposte e o i contributi, ok? In generale lo Stato pretende che un contratto, cioè un negozio giuridico o appunto tutti gli strumenti di risparmio fiscale in qualche modo vengano comunque sia utilizzati per un fine reale, no? Per una utilità economica specifica per appunto per la tua SRL e non solo come scopo di ridurre le imposte, cosa che comunque è diversa rispetto al risparmio fiscale. Essenzialmente questo vuole dire che tu devi utilizzare tutti e il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale comunque entro al fatto di una logica in cui la SRL ne ha utilità o comunque ha una utilità economica, ok? Ovvio che questo concetto è vago, è ovvio che comunque tutto col tempo potrebbe essere contestabile, ok? Però quello che io veramente ho, eventualmente io commercialista, ho paura in caso di controllo è essenzialmente che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, richiamando questo abuso di diritto, insomma in sostanza, mi possa contestare più cose del dovuto, anche cose di cui, cioè almeno cose su cui lui non ha ragione. Ecco dov'è la mia paura, insomma, essenzialmente. Quindi è ovvio che noi imprenditori ci dobbiamo comportare bene, però l'unica mia paura è che il funzionario, perché comunque il suo lavoro deve contestare il più possibile, si attacca a questa norma dell'abuso del diritto contestandomi cose che sono ingiuste nei confronti dell'imprenditore, ok? Quindi, se tu fossi in questa situazione, il funzionario, in caso di controllo, potrebbe contestare lo strumento fiscale che hai utilizzato e semplicemente farti pagare, oltre le imposte, anche le sanzioni e gli interessi, cosa che ovviamente tu dovrai difenderti. Oltre a questo, c'è anche da dire che è impossibile pensare di vivere per 40 anni come imprenditori e pensare di non essere mai controllati o non subire mai un controllo documentale, o comunque, anche in caso di controlli, di farla completamente franca, ok? Cioè, alla fine questa cosa è anche ovvio, prova a pensare, se noi, poi dipende da che momento ognuno di noi incomincia ad avere una partita IVA o un SRL, dipende poi se questa proprio forma giuridica, questa SRL, in qualche modo ne hai di più, la cambi nel corso degli anni, però tendenzialmente in 40 anni, anche guardando la nostra sfera personale come imprenditori, secondo me è impossibile non prevedere, cioè non pensare che almeno una volta un controllo documentale pesante ce lo possono fare, cioè bisogna proprio anzi pensarci, cioè anche io come commercialista mi aspetto che comunque i miei, in questi insomma 40 anni di attività, o comunque considerando un orizzonte temporale di vita medio e la fortuna di andare avanti e vivere esercitando la professione come commercialista 40 anni, per 40 anni io almeno me l'aspetto un controllo documentale importante, e quindi essenzialmente devo farmi trovare pronto, e dove in qualche modo la contestazione è piccola e irrisoria, effettivamente devo pagare perché mi conviene, perché è meno macchinoso, perché andare in giudizio comunque è costoso, e invece nel caso in cui io magari possa aver ragione, effettivamente contestare tutto quello che a mio parere mi è stato contestato in maniera ingiustificata da parte del funzionario, ok? Ti dico questo perché faccio una piccola parentesi veloce, effettivamente noi imprenditori dobbiamo comportarci bene nei confronti del fisco e non dobbiamo fare nero, ok? Questa cosa è sicura, cioè questa cosa è certa, dobbiamo comportarci bene con lo Stato, eccetera. Però è anche vero che anche gli enti impositori si devono comportare bene, nel senso che gli enti impositori non devono contestare cose diciamo ambigue o incerte solo perché devono in qualche modo chiudere buchi amministrativi loro, ok? Solo con diciamo la scusa che magari una norma è incerta o che magari appunto possano avere in qualche modo ragione in giudizio, perché tanto non sono loro che pagano di tasca propria in qualche modo il ricorso, ok? Perché prova a pensare cosa succede quando il funzionario dell'Agenzia delle Entrate contesta qualcosa mentre tu potresti avere ragione, cioè cosa succede quando un ente impositore in generale ti contesta un qualcosa che ovviamente è ingiusto, ok? Succede che se comunque tu avessi ragione o pensassi che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate o comunque dell'INPS, eccetera, ti abbia contestato più cose del dovuto, allora appunto devi ricorrere al giudizio di questi diciamo tre gradi di giudizio, appunto, che sono il giudice tributario provinciale di primo grado, il giudice tributario regionale di secondo grado e in ultimo i giudici della Cassazione, ok? Prima di tutto contesti quello che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ti ha riportato nel processo verbale di contestazione, ok? Poi ovviamente tu vai davanti al giudice tributario di primo grado, quello provinciale, ok? Questo giudice esprime una propria sentenza che ovviamente può essere in qualche modo impugnata, cioè contestata dalla parte che perde. Quindi si va di nuovo davanti a un giudice, questa volta regionale, ok? Che esprime il suo parere, ok, con una sentenza, e questa cosa in qualche modo è, anche qui è certa, ok, cioè è proprio il suo parere, e che la parte soccombente, cioè la parte che perde, può ancora per l'ultima volta fare ricorso, questa volta andando ai giudici della Cassazione, e qua effettivamente i giudici poi della Cassazione si esprimono e non si può più andare avanti, non è che è un gioco all'infinito in cui si può contestare, no? E diciamo che appunto il massimo è il fatto di contestare due volte, fino a che i giudici della Corte di Cassazione essenzialmente comunque esprimono il parere e tutto è definitivo. Ovviamente ciò che ti ho descritto è molto sintetico, ok? Ma è utile per comprendere qual è la procedura che tu dovrai seguire per far valere i tuoi diritti e contestare quello che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ti ha rilevato, che però per te sono ingiusti, ok? Arrivare al punto di dover ricorrere al parere di un giudice significa che tu vuoi dimostrare le tue ragioni, ok? Cioè prova a pensare se effettivamente tu vuoi contestare quello che ti dice un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, questa cosa vuol dire che per te hai ragione e quindi devi portare delle prove, ok? Queste prove che devi portare davanti a un giudice, per esempio, possono essere una data certa, esempio per un atto di un comodato o magari per l'atto, diciamo, con cui concedi in concessione le royalties alla tua SRL, o comunque può essere una data certa perché magari hai avuto l'incarico di essere in un certo luogo in un certo momento, ok? Quindi le prove possono essere di vario genere, ok? Di sicuro c'è la data certa, ok? In modo che un fatto è realmente avvenuto e tu lo puoi in qualche modo determinare con una data specifica collocata in un certo, insomma, momento, oppure potrebbe essere che un determinato strumento prevede una valutazione, ok, di mercato, che insomma i casi secondo me più eclatanti sono il fatto delle royalties, no, ok, quando tu dai in concessione il know-how alla tua SRL, oppure il famoso TFM, ossia il trattamento di fine mandato, su cui ovviamente l'Agenzia delle Entrate non si è espressa su come calcolarlo correttamente, ok? E quindi, essendo una valutazione personale che fanno i soci dell'SRL, questa cosa ovviamente è potenzialmente sempre contestabile anche dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Quindi quello che ti devi comunque portare dietro è data certa, ok? Il fatto che tu eri in un determinato luogo in un determinato momento, magari per avere dei bonus collegati ai rimborsi chilometrici, e a sto punto l'altro è di avere una valutazione di mercato di una determinata cosa, perché appunto, esempio, tu ti eri preso determinate royalties, ok, sopra lo sfruttamento di un know-how, oppure perché magari hai attribuito un certo valore di TFM all'amministratore, cosa che deve essere appunto valutato il più possibile con una perizia, ok? Quindi per difenderti devi prepararti in anticipo cercando di trovare più elementi di prova a tuo favore, sapendo che per determinati strumenti puoi sempre potenzialmente cioè che tu sarai potenzialmente sempre contestato, ok? Anche se porti le prove, ok? Ah, ecco, mi stavo dimenticando. C'era un altro elemento di prova che tu potresti eventualmente portare, che mi era sfuggito, ma magari lo andiamo a riprendere dopo. Questo perché, appunto, in tutti i casi ricordati che tu o l'Agenzia delle Entrate potete arrivare al massimo fino al terzo grado di giudizio. Poi, ovvio che questi elementi di prova devono essere in qualche modo portati nel giusto momento, devono essere incastrati al meglio, ma questo è in qualche modo il ruolo che avrà appunto il tuo commercialista o il tuo avvocato che ti difende nella causa. Ecco, ora mi è venuto in mente, volevo anche dirti che come elemento di prova, oltre alle cose che ti ho detto prima, devi anche valutare o portare come, cioè, le sentenze degli altri giudici che si sono espressi su materie simili alla tua. Cioè, nel nostro panorama giuridico, per come è strutturato il sistema giudiziario, no? E come elemento di prova a tuo favore, tu dovrai portare al giudice anche le sentenze, ossia come gli altri giudici in precedenza si sono espressi, ok, su casi simili al tuo. Tutto questo perché ovviamente ogni giudice è libero di in qualche modo esprimersi a proprio piacimento, in un certo senso, ok? però il fatto che tu porti delle sentenze in cui dei suoi colleghi si sono espressi in un certo modo, significa che nella maggior parte dei casi il pensiero che si ha per quella materia è quello che ovviamente deve essere a tuo vantaggio, non è che porti sentenze contro di te, ok? Le porti a tuo vantaggio, ok? E questa cosa probabilmente dovrei portarlo nel primo grado e poi eventualmente nel secondo e terzo grado ci saranno altre tipologie di contestazioni, ok? Questa cosa diciamo che viene, si conclude in due casi, o nel momento in cui si arriva fino ai giudici della Cassazione, questi esprimono un giudizio, o comunque nel momento in cui appena c'è la sentenza del giudice tributario, ok, essenzialmente una parte non prosegue e non fa ricorso, anche se ti devo dire che di fatto l'agenzia delle entrate o gli enti impositori, siccome non pagano di tasca propria loro il tutto perché sono finanziati dallo Stato, andranno sempre fino all'ultimo grado di giudizio, quindi veramente sotto il profilo reale pratico a noi imprenditori alcune volte può veramente non convenire fare opposizione e fermarci subito, ok? Ovviamente all'ente impositore aspettati che se inizi insomma un contenzioso effettivamente questo poi, anche se dovesse avere sempre se tu dovessi avere sempre ragione, l'ente impositore andrà fino alla fine, ok? Tanto non sono loro che pagano in qualche modo le spese del giudizio. Ti dico questo perché il giudizio, cioè affrontare il ricorso tributario in qualche modo per te è sicuramente una perdita, sicuramente di denaro ma anche di tempo, perché sono cose che dovrai comunque un po' seguire insieme al tuo consulente, al tuo avvocato e così via, e ovviamente richiederà anche energie e attenzione che per noi imprenditore è importante perché serve per gestire la nostra azienda, ok? Qua ovviamente, siccome nell'ambito di questo percorso di un ricorso tributario consuma energie, attenzione eccetera, diciamo che posso farti questo piccolo esempio qua, ok? Per comprendere se ti conviene o meno proseguire nell'ambito di un contenzioso. Cioè l'esempio è questo, l'esempio è delle multe, no? Prova a pensare, almeno anche a me mi è capitato più volte di prendere delle multe di circa 50-60 euro perché magari in qualche modo superavo il limite di velocità per qualche chilometro orario, proprio per poche, insomma, per poco, insomma, ho superato il limite e giustamente ho ricevuto una multa, ok, di un valore basso, perfetto. Siccome il costo della multa era di 50-60 euro, effettivamente, anche se avessi avuto veramente ragione, non mi converrebbe fare ricorso perché mi costa più il fatto di andare a muovere un avvocato che andare a pagare subito i 50-60 euro, ok? Al contrario, se invece io ricevessi una multa per un reato collegato sempre alla strada, magari perché ero ubriaco e superavo il limite di velocità, e quindi se io dovessi pagare una multa di 3.000 euro più rischiare il ritiro della patente, è normale che mi conviene molto di più andare a provare a difendermi davanti a un giudice pagando un avvocato, ok? Tutto questo per dirti che siccome la difesa tributaria per noi imprenditori è un costo, devi sempre un po' bilanciare il tutto con il buon senso. Se in qualche modo nella contestazione ti contestano poco, ok, allora potrebbe convenirti pagare e basta. Se invece più ti contestano le cose e più ovviamente sono ingiuste e più ovviamente hai elementi di prova a tuo vantaggio, e più ti conviene pagare un avvocato. Quindi la verità sta un po' nel mezzo, caso per caso, ok? In tutti i casi ricordati, ok, che se però devi difenderti, cioè devi difenderti, e che penso che sia più che giusto che appunto gli imprenditori evitino di fare il nero eccetera, però anche gli enti impositori devono evitare di contestare cose agli imprenditori che sono ingiustificate semplicemente perché non pagano il contenzioso, quindi hanno il coltello dalla parte del manico. Direi che questa cosa sarebbe, insomma, da far riflettere tutte e due le parti, ok? In generale, più l'importo contestato è piccolo e più ti conviene pagare, ok? Ricordandoti, come ho già forse specificato prima, che l'Agenzia delle Entrate o comunque l'ente impositore di sicuro ti porterà fino all'ultimo grado di giudizio, tanto non sono loro che pagano direttamente le spese e tutto, anche in caso di sconfitta, ok? E questo è perfetto. C'è anche però da dire, ok, che adesso apro una piccola parentesi a favore dei funzionari, perché sennò sembra che magari ce l'ho con loro. E di fatto io cerco di essere abbastanza neutro. Ovviamente il mio ruolo è quello di dare informazioni utili agli imprenditori, quindi io sono dalla parte degli imprenditori, però c'è anche da dire che comunque i controlli documentali, che sono quei controlli su cui dopo magari nasce anche la possibilità di fare un contenzioso tributario, nasce dal fatto che appunto un funzionario ti controlla la contabilità e ti contesta e ti rileva del materiale imponibile, no, su cui tu dovrai pagare ulteriori imposte, sanzioni, interessi, bene, ok? Ecco, il funzionario, diciamo, è pagato per fare questa cosa, quindi è vero che gli enti comunque non devono contestare cose inutili, bene, però è anche vero che per il funzionario non è che sia propriamente colpa sua, anche perché il suo ruolo è quello e ove in qualche modo non contestasse, in qualche modo non trovasse qualche problema contabile, ok, probabilmente è lo stesso funzionario che rischierebbe attacchi da parte di altri suoi colleghi perché magari è passibile di non aver svolto correttamente il suo compito. Quindi, in un certo senso, il funzionario che ti guarda la documentazione, in questo caso contabile dell'Agenzia delle Entrate, cercherà ovviamente di contestare tutto il possibile inimmaginabile, anche dove c'è molta incertezza. Ti ho detto questo non tanto per raccontarti la storia dei funzionari e di come loro all'interno l'attività, ma semplicemente per dirti che in base un po' a questo meccanismo, che è il loro compito, che sono pagati per questo, che tendenzialmente per difendersi anche dagli attacchi degli altri colleghi devono contestare il più possibile, è che è ovvio che in generale per difendersi loro contesteranno sempre tutto, quindi è normale che se anche tu avessi una contabilità in qualche modo perfetta, comunque qualcosa ti devono trovare, perché è stato attivato un controllo, quindi lo stipendio se lo devono portare a casa. Questa cosa, attenzione, porta a un discorso che a questo punto, siccome comunque il funzionario è obbligato a contestarti qualcosa, è sempre consigliato, diciamo, a sto punto sarebbe meglio dare in pasto qualcosa al funzionario in caso di controllo, perché almeno se tu gli dai in pasto qualcosa, ok, e lui scova le tue imprecisioni contabili, ti fa pagare le sanzioni, gli interessi, e quindi lui è stato bravo perché ti ha scovato cose appunto scorrette da parte tua, tu quindi hai quelle sanzioni e interessi che devi pagare, paghi e sei a posto. Ovviamente con questo non voglio dire che devi emettere fatture false, ok? Però semplicemente per ribadirti che anche in caso di contabilità perfetta, a mio parere, qualche cosa ti devono comunque contestare, e quindi anche se tu investissi tempo, energie, attenzioni a fare in modo che tutto sia perfetto, comunque in caso di controllo qualcosa dovrai pagare, ok? Questo insomma è il tutto. Quindi non è né colpa dell'Agenzia delle Entrate, non è colpa dell'imprenditore e non è neanche colpa, diciamo, del commercialista, è proprio la tipologia di sistema che c'è qui in Italia e che porta un po' a questa cosa, ok? E quindi sappi che in generale, siccome comunque in 40 anni tu riceverai, a mio parere, almeno una contestazione, questo ovviamente vale con me, considerando il fatto che in caso di controllo comunque qualcosa ti devono comunque contestare, perché il funzionario è lì per quello, ok, ed è, diciamo, spinto a contestarti le cose, sappi che il modo, l'unico modo per difendersi è quello di farsi trovare al meglio avendo elementi di prova che abbiamo elencato prima, ok? E questo il tutto per dirti che comunque quando svolgi la tua attività da imprenditore devi cercare per determinati magari strumenti, cercare di avere una data certa, ok? Che non dico che sia per forza tramite email pack, ma magari anche tramite email, perché comunque è un documento, ok? Ricordati di avere il più possibile valutazioni da parte di periti, dove devi in qualche modo avere, esempio, un qualcosa come il know-how che devi dare alla tua SRL, in modo che tu possa avere un valore di riferimento. E l'altra cosa, ovviamente, di essere un po' almeno informato sugli interventi della Cassazione o comunque su come ragionano i giudici su determinate normative fiscali, ok? Perché così almeno in questo modo tu hai un elemento da presentare comunque in tribunale, ok? Tutto questo, ovviamente, col fatto che ci sono comunque sia l'incertezza del diritto, col fatto che comunque anche i giudici possono esprimere un parere in qualche modo diverso su casi simili, perché ogni giudice in qualche modo esprime un parere diciamo personale sul tuo caso specifico, ovviamente non fa altro che creare incertezza. E l'unica cosa che puoi fare è quello che tu, insomma, ti fai, è il fatto di farti trovare il più possibile, ok, al meglio. E a sto punto io direi la cosa migliore che tu puoi fare è quello di studiare più elementi di efficacia fiscale possibili, in modo da avere il maggiore risparmio fiscale adesso, ok, e possibilmente comunque stare dietro alle sentenze che i giudici emanano per comprendere come ragionano e, diciamo, per comprendere come viene interpretata la norma, sapendo che comunque è impossibile essere perfetti al 100%, o comunque è impossibile evitare di pagare niente, cioè non puoi aspettarti di non pagare neanche un euro in caso di controlli, perché effettivamente è il ruolo del funzionario quello di trovare in qualche modo problemi, imperfezioni contabili, imperfezioni fiscali, eccetera, e soprattutto perché determinati strumenti sono incerti di natura, ok? Quindi quello che tu puoi fare è in generale studiare la norma fiscale, studiare gli strumenti di risparmio fiscale. Ovviamente tu come imprenditore non puoi perdere così tanto tempo dietro a queste tematiche, ed è per questo motivo che dal 2017 scrivo articoli settimanali specifici per gli imprenditori che hanno un SRL, ok? E li scrivo nel mio blog www.efficaciafiscale.com e sono contenuti rivolti agli imprenditori. Ovviamente c'è qualcosina di tecnico, però sono contenuti che ho voluto creare specificamente per gli imprenditori, in cui elenco sia magari elementi, strumenti di risparmio fiscale, ma molte volte anche inserisco, diciamo mostro le ultime sentenze dei giudici della Cassazione in cui si sono espressi e che permettono a me e a te di comprendere come in qualche modo è interpretata a loro modo la legge, e quindi per il futuro, per la volta successiva, cercare di applicare quello strumento al meglio, ok? Perlomeno, anche se per te, diciamo, in caso di controllo ti fosse contestato quello strumento, perlomeno il fatto di avere una sentenza con un giudice che ragiona in una certa maniera ti permette di avere un'arma di difesa per andare appunto a difenderti in tribunale, e in teoria a sto punto, se tu più aiuti il tuo consulente, il tuo commercialista, il tuo avvocato nel trovare elementi di prova a tuo vantaggio, e tecnicamente magari meno è costosa per te la procedura, meno è costosa la consulenza, o comunque grazie alle informazioni fiscali che trovi nel mio blog di sicuro eviterai di spendere soldi inutili in consulenze che per te non hanno valore in caso di contenzioso tributario, ok? L'ultima cosa, prima di chiudere, ti ricordo che sul mio blog puoi trovare e scaricare gratuitamente il manuale in cui ci sono almeno 94 strumenti di risparmio fiscale, in cui magari ho elencato anche alcune sentenze della Cassazione che ti possono difendere e che tu puoi utilizzare nel momento in cui devi mostrare a un giudice la tua ragione. Ok? Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione. Se vuoi rimanere in contatto con me, vai sul blog www.efficaciafiscale.com e iscriviti alle newsletter scaricando il manuale, e noi ci aggiorniamo al prossimo podcast. Ciao, a presto!